www.radiodigio.it e la storia continua. Le streghe e le ricette stupefacenti. La chimica del volo. Con lo scienziato napoletano l'accento viene posto su una presunta naturalità, diremmo quasi una chimica farmaceutica, di un argomento che era di totale appannaggio alla demonologia. E questo coraggioso tentativo di riportare l'accento entro i confini della natura costerà caso caro al Dalla Porta, che allora fu fatto oggetto di feroci critiche da parte dei giudici, teologi e del Santo Ufficio di Roma. Il Dalla Porta scrive: «Una smania esagerata di sensazioni morbose ha così tanto invaso le menti degli uomini da portare all'abuso di sostanze che la generosa natura ha elargito agli uomini. Di molte di esse, messe insieme, sono composti gli unguenti delle streghe che, benché siano insieme a molte superstizioni, è palese per chi li osserva che la loro efficacia viene da forze naturali». A questo punto, lo scienziato spiega che le streghe cuociono in un vasto rame grasso di bambini sciolto in acqua. Forse Dalla Porta qui non si rende conto di quanto sia compromettente quest'ultimo componente. Il grasso dei bambini non si trovava certo dallo speziale. Ma lui è uno scienziato e si limita a trascrivere fedelmente. Si limita, non a caso, antepone allo scritto un laconico, misterioso e ambiguo: «Dirò quanto ho appena appreso dalle streghe». Continuando, quando questo neusabondo elemento diventa più solido, le streghe vi aggiungono aconito, foglie di pioppo e ragnatele, oppure sium, che è un'ombrellifera simile all'erba della cannella, acorus, che è un iris pseudoacorus, sangue di pipistrello, potentilla e solano. Appena l'unguento è pronto, se ne spalmano il corpo, strofinando la pelle fino ad arrossarla, in modo che si rilassi. Si dilatano i pori e l'olio penetri più profondamente nei tessuti, causando così una reazione più rapida e violenta. Così, nelle notti di luna piena, credono di volare per aria e andare a banchetti con suoni, tripudi e bellissimi giovani, che soprattutto desiderano. Così grande è la forza dell'immaginazione e della suggestione da riempire tutta quella parte del cervello chiamata memorativa. Inoltre, aggiunge l'autore, sono aiutate in questa allucinazione dai cibi che di solito mangiano, e cioè di castagne, legumi e radici. Incoscienti per ore. Il Dalla Porta dovette presto rendersi conto che rivelare la ricetta, i sacrabili segreti, fu un errore, o quantomeno una leggerezza. Così, nella seguente edizione del suo lavoro, ritiene saggiamente che, per non fomentare la curiosità degli uomini e degli empi che adopererebbero queste cose in mala parte, taciteremo quelle composizioni. Ma l'esistenza dell'unguento non è una novità nel letterato napoletano. Ne parlò fino anche l'inquisitore Bartolomeo Sprina, che è del XV secolo, che non si può certo tacciare di razionalismo o di chiaroveggenza botanico-chimica, ma che fu anzi un convinto assertore della realtà della stregoneria e un sottile detrattore e critico del canon episcopi. Un testo frutto di un concilio del quale non si conosceva chi l'avesse indetto. Numerosissimi concili, scriveva ambiguamente, furono infatti indetti dai retici e schismatici. Anche egli era a conoscenza di questo unguento e riporta dei casi di donne che, dopo essersi unte, rimanevano immobili e incoscienti per ore, perché anche dinanzi a testimoni oculari. Molti processi e trattati riportano episodi di unguenti, per lo meno la loro tradizione, la cui importanza è dimostrata anche dal termine con il quale spesso si definivano le streghe: pixidarie, delle pissidi, in quibus unguenta panunt, come scriveva Giordano da Bergamo verso il 1470, e siamo informati di tale pomate fin dagli anni delle prediche di San Bernardino di Siena, 1427, o dal processo di Matteuccia de Francischi, svoltosi a Todi nel 1428. L'esperimento del frate. Qualche anno dopo, il già citato Nieder, nel suo Formicarium, riporta un episodio di unzione che sembrerà diventare, con poche varianti, un punto di riferimento della letteratura posteriore sull'argomento. L'autore riferisce di un episodio occorso a un padre domenicano, il quale, pur di dimostrare la falsità delle opinioni di una strega riguardo al volo notturno, chiese di essere presente a una di quelle partenze. Ella rispose: «Se è così di suo gradimento, mi vedrai partire alla presenza di ottimi testimoni». La donna entrò in un recipiente dove si suole fare la pasta, postosi su uno scanno e spalmatosi l'unguento e pronunziati gli incantesimi, reclinato il capo, subito si addormentò, e per questa opera del demonio sognò la signora Venere, la stessa che abbiamo già vista andare in giro con Pierina e Sibilia, ma con ancora un altro nome, e di altre superstizioni tanto intensamente che cominciò a gridare di gioia con voce alterata e a applaudire. Ma in questo suo moto mosse eccessivamente il recipiente su cui sedeva e cadde dallo scanno e si ferì il capo. Terminato l'esperimento, il frate tentò di convincere la donna: «Non sei stata con Diana. I presenti non ti hanno visto lasciare questo recipiente, ma sebbene Nieder ce lo assicuri che la donna si pentisse dei suoi errori, questa credenza, beh, certo fece molta strada, nel senso letterale della parola». www.redigio.it. E la storia continua.